a quella voglia matta di dormire, a quella voglia matta di impazzire e disegnare il sole dove muore. E sto come una bomba, e sì come una bomba, ma mica in senso buono, nel senso che domani esplodo.
E allora 8:04, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, sta per iniziare la rassegna stampa di oggi lunedì 15 gennaio 2024. Buongiorno. E San Lorenzo è in preda a un'ennesima film che chissà, non abbiamo altri dettagli, però le strade sono un po' impantanate da divieti di sosta e niente, a breve inizieremo con la lettura delle prime pagine, come ogni lunedì insomma i giornali si dedicano a temi vari eventuali, però insomma proveremo un attimo a ricostruire quello che succede. Il numero per chiamarci in diretta è lo 06491750. Vuoi aggiungere altro?
Buongiorno a tutti e tutte.
E allora vi beccate la sigla della rassegna stampa di oggi.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata di primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spiedo al buco che pallela di Goss. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Qua c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario, si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia, di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure spicciole a disc. Mi scortano giù strada per controllare in macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestri.
Bella man, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. Cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Allora, rientriamo in voce quando sono le 8:08 e iniziamo ufficialmente a leggere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Inizio dalla Stampa. Sì, così per non smuovere troppo le mie abitudini. E il titolo di apertura, appunto, come dicevamo, un po' temi random, però in realtà è un grande titolone che tiene insieme varie questioni. Il tema, diciamo, è la sanità, farmaci e liste d'attesa, più povero un italiano su 6, regionali, Fratelli d'Italia, detta le condizioni, l'irritazione di Lega e Forza Italia. La crisi sanitaria aumenta le diseguaglianze, sempre più persone rinunciano alle cure. Quindi, diciamo, vengono messi insieme in un unico titolo e sommario il tema, appunto, della crisi del sistema sanitario nazionale, che poi diciamo occupa le pagine 2 e 3 della stampa. I poveri della sanità è il titolo del reportage a firma di Paolo Russo a pagina 2. Un italiano su 6 in difficoltà economica a causa di cure che il pubblico non garantisce più. Dalle liste d'attesa infinite alla spesa farmaceutica, il sistema sanitario esclude i più deboli. Però diciamo, accanto all'articolo abbiamo anche una infografica sui numeri chiave del peso delle spese sanitarie sul budget delle persone, qui ovviamente si parla di famiglie, anche differenziando un po' tra le zone d'Italia. La stampa ci dice che è il 2,8% la percentuale delle famiglie italiane che ha sostenuto spese sanitarie catastrofiche, ovvero superiori del 40% rispetto alla capacità di sostenerle. Il dossier si completa poi di tutta una serie di specchietti di confronto con l'estero. Sale l'effetto delle spese catastrofiche, solo il Portogallo dietro all'Italia nell'Unione Europea. L'altro tema è quello delle prestazioni e delle prenotazioni negate. Per un esame si devono aspettare mesi, in 4 milioni costretti a rinunciare, e infine il costo dei farmaci, 10 miliardi all'anno per i medicinali, i tagli delle ASL pesano sulle famiglie. E poi Flavia Amabile, insomma, riporta in un altro articolo a pagina 3 le esperienze di persone che hanno avuto a che fare con la inefficienza e i costi della sanità. Angelica e gli altri malati, così diventa impossibile arrivare a fine mese, la sfida quotidiana di tanti assistiti alle prese con i servizi per pagare le spese non riconosciute, non ci concediamo nulla. Sempre sul tema economico, a pagina 4, Serena Sileoni firma un articolo di analisi di un altro dei temi che troveremo su alcune prime pagine, in particolare sui giornali di destra. Poi, insomma, quando faremo anche la carrellata delle testate, che non abbiamo qui in radio stamattina, lo vedremo. Il tema è quello della patrimoniale. La patrimoniale, dice Serena Sileoni, è inutile senza i tagli, rischia di penalizzare i risparmiatori. Prima di tassare gli immobili si deve riformare l'intero sistema fiscale, fondamentale tenere in considerazione la presenza di mutui sui beni. E questo perché, diciamo, tutta questa bolla sulla patrimoniale nasce dal fatto che ieri sulla stampa, quindi direttamente, Elsa Fornero prendeva parola, firmava un lungo articolo suggerendo l'introduzione di una patrimoniale sulla casa per rilanciare l'economia. E quindi, diciamo, c'è stata una levata di scudi da parte del centrodestra, con esponenti del governo che hanno, insomma, dichiarato già che non si farà mai una patrimoniale. E di questo, insomma, ci rende conto Luca Monticelli a pagina 4 della stampa. Il centrodestra all'attacco dell'imposta sulla casa, Foti, causerebbe un altro aumento delle iniquità. Fratoianni invece, Sinistra Italiana, sostiene l'ex ministra Fornero, non si può andare avanti a spese dei lavoratori. Come abbiamo visto, il titolo di apertura tiene insieme anche il tema delle amministrative, anzi non delle amministrative, delle elezioni regionali, che troviamo poi anche all'interno della stampa. E il tema elettorale lo troviamo alle pagine dalla 12 alla praticamente dalla 12 alla 15. A pagine 12 e 13 ci si concentra sulle elezioni europee, che sono l'altro appuntamento elettorale del 2024 nel mese di giugno. PD caccia gli astenuti. Il partito, diviso tra le sue due anime vuole riconquistare gli elettori, la scelta a riconnettersi con la sinistra o avere un profilo più plurale. E anche su questo, diciamo, la stampa si dedica a questo filone dopo che diciamo era stato pubblicato un sondaggio Euromedia Research sempre ieri sulla stampa, stimando che al voto per le europee potrebbero andare meno di 30 milioni di persone, quindi l'astensione in crescita. E diciamo, all'interno del centrosinistra il grande tema è quello della partecipazione, diciamo, della scelta o meno di Alice Schlein, segretaria del PD, di candidarsi come capolista alle europee, pur sapendo di non poter poi andare in caso di elezione a ricoprire il suo seggio all'Europarlamento. C'è un grande, insomma, dibattito con Prodi che gli ha detto non lo fare, c'è chi dice fallo, e tra questi c'è Walter Verini che non solo dice Alice Schlein si candidi all'Europea, ma vada pure in Europa, vada in Europa, è lì che si combatte la vera battaglia. Gli dice: guarda, un solo candidati, ma visto che vinci vai pure a Strasburgo. Il senatore PD: la leadership non si esercita alla Camera, che comunque è il Parlamento, vabbè, ma nel paese. Se scegliessi il Parlamento di Strasburgo sarebbe un segno di forza. E va bene, saremo a vedere. Sempre sulla politica interna, Marco da Milano firma un'intervista a Pagina 13 commentando un altro degli eventi che penso riempiranno i giornali per giorni, e quindi, insomma, ci prepariamo ad affrontare questa fosca prospettiva: il duello Schlein-Meloni, segno di contemporaneità. Il giornalista è conduttore, la politica continua ad accendere interesse, da anni non c'è il confronto tra i leader, naturale se lo organizzasse la RAI. E quindi poi, insomma, ci immaginiamo miliardi di articoli di commento su chi ha vinto questo duello in televisione.
Non sappiamo quando è che lo faranno.
Guarda, purtroppo no, perché così non fai rassegna il giorno dopo. Così io farei questa scelta. Detto questo, infine, sul tema delle sempre politica interna, delle regionali, elezioni regionali che dovrebbero essere addirittura prima delle, delle europee, regionali, a destra un caso Basilicata, Meloni non vuole il candidato di Tajani, Salvini pronto a cedere sulla Sardegna, Forza Italia sugli scudi, Bardi, che penso sia il governatore uscente della Basilicata, non si tocca, domani il vertice tra i leader. E infine c'è il caso Veneto, suicidi assistito in Veneto, sale la fronda contro Zaia, il governatore spinge per l'approvazione della legge, domani il voto, la maggioranza si spacca e i vescovi attaccano, malati abbandonati. Penso si tratti molto sinceramente, proprio non pensavo una legge regionale, però casomai questo ce l'andiamo a leggere poi nelle pagine intere, non mi voglio dilungare. Torno sulla prima pagina della stampa perché l'altro tema che campeggia in centropagina nella fotonotizia è praticamente il raduno dopo 15 anni dopo il miracoloso ammaraggio sull'Hudson. È un articolo a firma di Francesco Semprini, i figli di Sally, che penso fosse il pilota, e un articolo di commento di Caterina Soffici, quel legame speciale tra sopravvissuti. A questo la stampa dedica ben due pagine, pagina 22 e pagina 23. Sulla colonna di sinistra della stampa ci si sposta invece sulla politica internazionale, sullo scenario internazionale, con un lungo articolo di Francesca Mannocchi, che poi magari leggeremo nelle pagine interne, che fa un punto a 100 giorni dall'inizio della guerra in Palestina. 100 giorni di guerra, ecco perché oggi è impossibile credere alla pace. Questo lo trovate a pagina 6. Pagina 6 e 7 sono dedicate alla guerra in Palestina, appunto con questo articolo di Francesca Mannocchi che dopo vedremo. C'è un articolo di commento dell'ospitata di Papa Francesco ieri a Che Tempo Che Fa, da Fazio, in cui dice: basta conflitti per vendere armi, due popoli chiamati a essere fratelli si stanno autodistruggendo. E poi invece c'è un articolo di Fabiana Magri a pagina 7, corrispondente della stampa da Tel Aviv: Israele bombarda Hezbollah, raffica di missili sul Libano, Nasrallah pronti a combattere, i caccia colpiscono 35 chilometri oltre il confine, sfollati circa 60.000 cittadini dal nord del paese. L'altro grande tema di politica internazionale sono le elezioni che si sono tenute a Taiwan, dove ha vinto il partito, diciamo, progressista o comunque simpatizzante per l'indipendenza. giusto?
Giusto.
Ok. USA, Stati Uniti, Cina, alta tensione dopo il voto a Taiwan. Questo è un altro titolo che troviamo sulla prima pagina della stampa, perché appunto la Cina subito ha dichiarato di non voler assolutamente riconoscere non solo l'indipendenza, ma che la riunificazione della Cina è la prospettiva unica possibile. Quindi di questo si parla alle pagine 8 e 9, Taiwan scintille, Stati Uniti, Cina, le congratulazioni di Blinken al nuovo presidente Lai, e la delegazione inviata a Taipei fanno infuriare Pechino. E a pagina 9 c'è un'intervista a Moises Naim, politologo: Washington si prepara al conflitto ma non può rinunciare al business. La natura delle guerre è cambiata, oggi ci sono scontri di quarta generazione, ad esempio blocchi o attacchi cibernetici, in caso di offensiva l'America dovrebbe reagire. Di offensiva di chi? Della Cina, immagino, perché stiamo parlando di Taiwan. Poi sì. Giusto?
Sì, un tema che all'alba del 2024 fa stare tranquilli dopo la insomma guerra in Ucraina.
Dici
in
che
Medio
il fatto
Oriente.
Ci sono le guerre cibernetiche un po' ci tranquillizza. Poi, sempre sulle prime pagine della stampa, continua il giro di interviste che la stampa sta facendo in vari paesi europei, di analisi della situazione politica dei singoli stati in vista delle europee. Questa volta Annalisa Cuzzocrea firma un'intervista che si focalizza sullo stato dell'arte, diciamo, della politica interna francese, qualche giorno dopo la nomina del nuovo primo ministro Attal, e l'intervista è a Marc Lazar, che è un politologo di Sciences Po, che ha insegnato anche alla LUIS, mi sembra. In Francia, democrazia sempre più in crisi, il nostro modello di integrazione è fallito, la precarizzazione del mercato del lavoro fa soffrire donne e immigrati. Questo, se poi ci rimane tempo, magari ce lo leggiamo. A pagina, sempre sulla prima pagina, sulla colonna di destra, si fa invece ci sono altri temi. C'è un articolo di Donatella Stasio che analizza un po' sempre il progetto di riforma costituzionale, ma più in generale l'andazzo del governo Meloni, le spinte autoritarie di un governo che trasforma i cittadini in sudditi. Poi un articolo di Maurizio Maggiani, cosa significa urlare viva l'Italia antifascista, questo lo trovate a pagina 17. Appunto, abbiamo visto che dopo a Calarenzia si è aperto un dibattito sul fatto della natura antifascista di questo governo e la non volontà di Giorgia Meloni e compari di dichiararsi antifascisti. Continua questo dibattito e questa volta appunto con questo articolo a pagina 17. Non basta giurare sulla Costituzione per proclamarsi veri antifascisti, non sono preoccupato dai camerati col braccio teso di Accalarenzia, dice Maurizio Maggiani, ma dalla cultura dell'infelicità. Fortunatamente però esistono combattenti con la C maiuscola per la libertà che salvano vite e offrono dignità. Non so a chi si riferisca, poi lo leggo e vi faccio sapere. E poi però c'è anche, sempre sul tema antifascismo, diciamo, in senso forse, no, manco più lato, proprio sul tema antifascismo, un articolo che trovate sulla prima pagina della stampa e che continua a pagina 16, a firma di Giovanni De Luna. Se sul TG1 è in marcia la gioventù nazionale, tra gli eroi, tra virgolette, italiani, dimenticati i partigiani, cosa è successo? Che praticamente il TG1 ha mandato questo lungo servizio su Gioventù Nazionale, quindi sulla componente, possiamo dire, studentesca di Fratelli d'Italia, non so, vabbè, comunque questo gruppo neofascista di studenti, non so, che insomma si muove nelle scuole, e diciamo un servizio, io non l'ho visto, devo dire la verità, abbastanza critico, come senza problematicizzare granché, sono andati pure al Verano a fare tutta la commemorazione delle tombe dei patrioti, insomma i giornalisti hanno seguito sti quattro scemi nelle loro, insomma, ecco, nelle loro rivendicazioni e teorie. La RAI dedica un servizio alla sfilata al Verano dell'organizzazione legata a Fratelli d'Italia, vengono celebrati i morti negli anni di piombo, i patrioti delle grandi guerre in un clima di revisionismo, e quindi si è insomma diciamo alzata una grande polemica con il PD all'attacco, propaganda mascherata da cultura, Chiocci ora riferisca alla commissione di vigilanza. Infine come appunto una prima pagina della stampa piena di cose, quindi scusatemi, ci metterò tipo 25 minuti a leggervela. C'è poi un articolo di Paola Mastracola sugli influencer. Voglio fare l'influencer e a Mesale la tristezza, quindi i suoi dialoghi con questi queste giovani persone che alla domanda cosa vuoi fare da grande rispondono l'influencer, e da qui una disamina sociologica. Poi Toni Nocchetti, così una scuola inclusiva aiuta gli alunni disabili. Allora qui bisogna parlare di un'altra piccola, cioè piccola non lo so, comunque di un'altra polemica che ora vi provo a riassumere, perché anche sui social stamattina, tipo su X, se ne parlava. Perché cosa è successo? Che Ernesto Galli della Loggia firma un piccolo, penso ieri, un piccolo specchietto per la rubrica Parole Scritte sul, diciamo, attaccando il tema dell'inclusione nella scuola italiana, per lanciare questo libro che si chiama, adesso ve lo dico, Una scuola esigente, di Giorgio Ragazzini, e praticamente dice Ernesto Galli della Loggia, a cominciare ad esempio da quella che si cela dietro il mito dell'inclusione nella scuola, in ossequio al quale nelle aule italiane, caso unico al mondo, convivono regolarmente accanto ad allievi cosiddetti normali anche ragazzi disabili gravi per il loro, con il loro insegnante personale di sostegno, poi ragazzi con i BES, i bisogni educativi speciali, dislessici, disgrafici, oggi cresciuti a vista d'occhio anche per insistenza delle famiglie, e dunque probabili titolari di un PDP, piano didattico personalizzato, e infine sempre più numerosi ragazzi stranieri incapaci di spiccicare una parola di italiano. Il risultato lo conosciamo, finisce così questo specchietto, che comunque, diciamo, mi sembra abbastanza agghiacciante questa lettura semplicistica del tema dell'inclusione nelle scuole. C'è poi questo riferimento buttato lì, caso unico al mondo, perché mi chiedo nelle altre scuole che fanno le classi separate, non lo so, vabbè. Comunque da questo si è aperto, secondo me abbastanza giustamente, una grande polemica, che ritroviamo sulla prima pagina della della Stampa di oggi, con questo articolo di Toni Nocchetti, così una scuola inclusiva aiuta gli alunni disabili. Infine, in taglio altissimo sopra la testata, c'è ancora il caso Pozzolo, quel braccio di ferro sul via libera al porto d'armi, e questo lo trovate a pagina 18, perché appunto continua cortocircuito sul porto d'armi a Pozzolo. Così il prefetto ignorò i dubbi dei carabinieri, i militari non negammo il permesso ma nessun elemento di pericolo, attesa per i risultati dello stab su mani e abiti del deputato di Fratelli d'Italia. E accanto a questo, diciamo, c'è un'intervista a Federico Fornaro, deputato PD, che annuncia un'interrogazione al ministro dell'interno, Piantedosi chiarisca in Parlamento se i colleghi girano armati in aula. Il punto è che diciamo, questo deputato del Partito Democratico dice che la Camera deve affrontare seriamente la questione della possibilità di introdurre metal detector all'ingresso di Montecitorio. Perché appunto, se abbiamo dei parlamentari così in fissa con le armi, non è detto che non se le portino in Parlamento. Con questo poi ci sta, diciamo, un altro, un paio di altri titoli di sport che salterò, e con questo io mi fermo un attimo.
Va bene, allora andiamo sul Corriere della Sera. Il Corriere della Sera che, insomma, apre questa prima pagina facendo eco anche a quanto si diceva prima sulla stampa, partendo dalle elezioni regionali. Regionali, si tratta a oltranza per l'accordo, tensioni tra alleati, la Lega fa resistenza. Diciamo, insomma, che queste elezioni regionali, che stanno tendenzialmente, insomma, spaccando un po' il centrodestra, per il centrodestra, in particolar modo sulla Sardegna. Infatti subito dopo c'è un altro specchietto, subito sotto c'è un altro specchietto, tensione contro tutti, l'enigma Sardegna, il disvelamento dell'enigma Christian Solinas sarà l'ultimo colpo di scena prima del voto regionale sardo. Si ritira, non si ritira, e si ritira, e se si ritira quando, oppure non si ritirerà mai. E, è ancora commentato, c'è un articolo poi a firma Marco Cremonesi e Monica Guerzoni,
Non si scioglie la tensione tra gli alleati del centrodestra in vista delle elezioni regionali nel prossimo febbraio. In Sardegna si tratta ancora per arrivare a un candidato comune, ma la Lega vuole defilarsi e oggi al Consiglio federale del Carroccio potrebbe dare mandato a Salvini di non cedere alle richieste di Fratelli d'Italia. Il partito della Premier Giorgia Meloni ha già fatto partire la campagna elettorale in Sardegna del suo candidato governatore Paolo Truzzu al posto dell'uscente Solinas appoggiato dalla Lega. E visto che il tema è particolarmente appassionante, dedicano addirittura 5 pagine, da pagina 8 a pagina 13. Sotto invece c'è un altro specchietto, un altro articolo a firma Giovanni Bianconi, Messina Denaro, i diari e i segreti. A un anno dall'arresto, nel diario segreto del boss Denaro, la vita parallela nella sua Sicilia. Nel 2016 seguiva la figlia per strada, virgolettato, c'è voluto lo Stato per distruggermi. Insomma, continua il racconto dietrologico su Messina Denaro e continua a pagina 21 del Corriere della Sera. Nei diari la vita parallela sul suo territorio, nel 2016 seguiva la figlia in strada e, insomma, comincia così: a un anno dall'arresto e 4 mesi dalla morte, la caccia al tesoro nascosto e ai complici di Matteo Messina Denaro non è finita. L'indagine per ricostruire le mosse del capo mafia in 30 anni di latitanza, le coperture su cui ha potuto contare, i prestanome che gli hanno gestito la cassa milionaria dalla quale ha attinto fino all'ultimo giorno di libertà, è ancora in corso. Insomma, prosegue, però a me personalmente fa abbastanza specie che poi il virgolettato grande è che c'è voluto lo Stato per distruggermi, mentre penso che abbia fatto ridere o quantomeno riflettere anche ai Sassi, che è stato arrestato insomma a gennaio dell'anno scorso in piena malattia, poi appunto è morto pochi mesi dopo, e insomma lascia quantomeno riflettere e qualche dubbio. Il titolo principale invece, torniamo alla prima pagina, il titolo principale è dedicato a, insomma, agli scenari esteri, parte Trump, show e minacce, l'ex presidente in Iowa, deportiamo gli illegali e la Cina a Taiwan, puniremo chi vuole l'indipendenza, e appunto clima distesi in Oriente. È ancora commentato così sotto: video di Hamas con 3 ostaggi, tra loro Nora, Peter Rave, Netanyahu, 2 punti, mesi di guerra. E c'è un appunto qui sono dedicate da pagina 2 a pagina 7 e comincia la lunga corsa per la conquista della Casa Bianca che si concluderà a novembre. Si parte con i caucus nel Iowa, Donald Trump subito battagliero per ottenere la nomination repubblicana e annuncia: deporteremo tutti i migranti illegali. Conflitto in Medio Oriente, Hamas diffonde un video e tra di loro appunto anche Noah Rapid and Rave e poi il commento dei Netanyahu e mesi di guerra. Siamo appunto a pagina, tutte queste prime 7 pagine quindi sono dedicate un po' alla fine un po' a tutto il mondo, dal Medio Oriente all'Oriente della Cina alle elezioni degli Stati Uniti. E infatti pagina 5, Taiwan, la Cina passa alle minacce, punito chi è per l'indipendenza, e sull'isola arrivano ex funzionari da Washington, rischio di nuove tensioni. E sotto c'è un'intervista: l'invasione nel 2027, sì, è ancora indeciso, ma non saranno pronti. E appunto questa intervista è al direttore dell'Institute for National Defense and Security Research che si chiama Sheng Ming Shin. Poi, tornando alla prima pagina, la fotonotizia invece è dedicata a, insomma, a questa vicenda che ha occupato anche le pagine degli scorsi giorni, gli sposi e il cedimento del pavimento alla festa, le nozze, il crollo, l'ospedale, la nostra prima notte. E insomma gli dedicano questo spazio centrale al Corriere della Sera. Poi prosegue a pagina 19, ma l'editoriale di Ferruccio De Bortoli, e torniamo in realtà agli scenari esteri, a quello che, soprattutto a quello che è accaduto direi ormai nell'ultima settimana in Medio Oriente, gli attacchi Houthi, ma gli attacchi soprattutto le reazioni degli americani e dell'Inghilterra. Nella crisi del è un articolo a firma Ferruccio De Bortoli, perché il Mar Rosso ci riguarda. Nella crisi del Mar Rosso, mentre si susseguono le azioni militari anglo-americane contro i ribelli yemeniti Houthi, alleati di Hamas ed Hezbollah, ci sono molti più interessi italiani di quanto un governo per sua vocazione sovranista lascerebbe intendere. Il ministro degli esteri Tajani, nell'intervista sul Corriere di ieri, precisa che l'appoggio agli alleati è solo politico e non militare, anche perché sarebbe necessario un voto del Parlamento che il governo Meloni non vuol chiedere. Tajani parla di un'ipotetica risposta europea che coinvolga anche la Francia, verso la quale proviamo una improvvisa e comoda empatia, i cui tempi non sono però compatibili con la gravità della minaccia alla libertà dei commerci. Il realismo di Tajani è condivisibile, però nel momento in cui assistiamo alle operazioni contro gli Houthi, temendo una escalation del conflitto medio orientale, è giusto che si abbia una percezione migliore delle possibili conseguenze di natura economica. Concentrarci su questo aspetto non vuol dire sottovalutare la tragica emergenza umanitaria, tutt'altro. Le vie del compromesso, della riduzione delle attività belliche, dei pericoli terroristici passano inevitabilmente dalla conoscenza e dalla valutazione degli interessi in gioco. Trascurarli non avvicina alla pace, la allontana. E prosegue a pagina 32, insomma, cercando di riportare dunque un po' questi interessi italiani in questo conflitto. Poi, se ci spostiamo sulla spalla destra del Corriere, ci sono altri due specchietti. Uno è ancora un fatto di cronaca che ha occupato, se non mi sbaglio, insomma, ieri diverso spazio anche su Repubblica. La questione a Lodi, di un caso di Lodi, insomma, la recensione, il caso sui social, morte tragica di una ristoratrice, trovata morta Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano, criticata per la recensione su TripAdvisor in difesa di disabili e gay. Il corpo senza vita della donna è stato ripescato ieri pomeriggio dalle acque del Lambro. E, insomma, un'altra vicenda che sicuramente fa riflettere sul clima e insomma, che si respira in questo paese, insomma, un po' in conseguenza anche con, cioè direi in continuo con anche tutte le mobilitazioni che ci sono state all'inizio di quest'anno. E, sotto c'è un altro specchietto: Mittal, sconto per lasciare l'Ilva, ora investirà in Francia. E l'ex Ilva per ArcelorMittal, possibile uscita con lo sconto, ovvero con 250 milioni di euro invece dei 400 richiesti. Gli indiani, a fronte di una causa lunga, hanno deciso di accontentarsi di una buona uscita più leggera ma rapida. Investiranno nell'acciaio francese. E prosegue a pagina 23. E in conclusione c'è giusto un titolo, ma non è neanche commentato, ed è un articolo di Goffredo Buccini, I detonatori e l'antisemitismo che torna. E prosegue a pagina 32, che se riesco andiamo a vedere di che cosa si tratta. Eh, Il processo a pagina 32, sì, si parla del processo alla Corte dell'AIA e l'antisemitismo, che lo commenta così come l'antisemitismo eterno. L'atto d'accusa portato all'AIA contro Israele apre, accanto al tentativo di tutelare la popolazione palestinese di Gaza, questioni di coscienza e contraddizioni. È impossibile non porre in discussione la proporzionalità della risposta israeliana all'aggressione patita per mano di Hamas, il protrarsi e le dimensioni della reazione militare, le sofferenze e i lutti per 2 milioni di civili. Lo fanno persino gli americani, alleati storici di Gerusalemme, ma l'idea stessa di promuovere davanti alla Corte internazionale una causa nei confronti della nazione vittima del pogrom del 7 ottobre, e riporta insomma tutti i numeri, rovesciandole addosso una parola, genocidio, coniata nel 1944 per la Shoah, ha un effetto straniante e ha indotto il premier Netanyahu a parlare di mondo alla rovescia. E, insomma, poi prosegue questo dibattito, che comunque ha occupato anche insomma il dibattito pubblico di questi ultimi 10 giorni, direi, e qui ne viene riportata anche qui una visione, per quello che abbiamo letto, sicuramente parziale, no? Che parte dal 7 ottobre, cioè da 100 giorni fa invece che da 75 anni. E poi insomma l'articolo, l'editoriale prosegue, magari lo andiamo a vedere quando facciamo la lettura interna dei giornali. E comunque in realtà con questo io ho concluso la prima pagina del Corriere della Sera. Se tu hai qualcosa, se no proseguo io con il Fatto Quotidiano. Proseguiamo con il Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano che, insomma, un po' come è solito, sceglie un'impostazione un po' tutta sua della prima pagina, e il titolo principale è questo: ora vogliono impedire ai PM di trovare prove nei telefoni. E una norma sui cellulari sequestrati agli indagati. Dopo la riunione di giovedì Ches Nordio, il governo accelera con un disegno di legge che limiterà l'uso del Trojan e il sequestro degli smartphone. Meno dati acquisibili e segreto più lungo. Ci dedicano anche pagina 2 e pagina 3 il Fatto Quotidiano su questo, come definisce insomma questo attacco alla giustizia. Cellulari arriva la stretta del governo sui sequestri, e meno dati e tutti segreti. Che cos'è accaduto? Dopo l'emendamento per cancellare i nomi delle persone non indagate dai verbali dalle intercettazioni, il governo Meloni ha intenzione di approvare un disegno di legge per limitare le informazioni utilizzabili dopo il sequestro di un cellulare e renderle segrete almeno fino ad un'udienza davanti alle parti, un provvedimento di cui si è già parlato nei giorni scorsi ma che giovedì ha avuto un'accelerata. Infatti si è tenuta una riunione al ministro della giustizia tra il guardasigilli Nordio e i sottosegretari Francesco, insomma Paolo Sisto, qui insomma, tutta una serie di nomi di insomma personaggi illustri che possiamo saltare, nel corso della quale si è deciso che questo nuovo provvedimento sarà approvato in uno dei prossimi consigli dei ministri. Insomma, riportano un po' così questa vicenda. Accanto a questa prima notizia, ce n'è un'altra, che è insomma un altro acerrimo nemico del Fatto Quotidiano, su Renzi. Come fu che Renzi perse le banche e poi il governo? Siamo a pagina 12 e 13 e dedicano insomma questo spazio evidentemente al fallimento di Matteo Renzi. Nella parte alta invece ci sono due specchietti, uno è nomine e rimpasto, Meloni snobba Renzi, lui spara a Del Mastro, il capo di Italia Viva voleva vedere la Premier e invece viene respinto. Ed è, siamo anche qui a pagina 3, Matteo Renzi non parla mai per caso, in questi giorni il senatore di Italia Viva sta attaccando il governo nel caso, sul caso del deputato di Fratelli d'Italia, Pozzolo, accusato perché dalla sua pistola è partito lo sparo che ha ferito il parente di un agente della scorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro durante la festa di Capodanno a Rosazza. Lo sta facendo in maniera insistente. Il motivo di questa pressione sarebbe la volontà di Renzi di ottenere qualche nomina nella tornata di primavera e puntare ad entrare nella maggioranza dopo le elezioni europee, dicono due fonti di governo e parlamentari. Non ci sta riuscendo e quindi sta provando a influenzare il governo con le maniere forti. Insomma, emerge sempre tutta l'intelligenza politica di Matteo Renzi, di vedere nelle difficoltà sempre una possibilità in cui infilarsi. L'altro specchietto, appunto, che avevamo preannunciato, che sta sopra a questa, all'inizio di questa prima pagina, è dedicato al Medio Oriente e si parla ancora degli ostaggi a Gaza o comunque insomma che sono stati presi dal 7 ottobre. Gli USA non fermano gli Houthi, la Cina due punti, basta bombardare. Siamo a pagina 7, si parla appunto della tensione e dell'alta tensione nel Mar Rosso e come parla i raid non fermano gli Houthi. E mentre a 100 giorni dal 7 ottobre nella striscia di Gaza l'offensiva israeliana va avanti senza pause, l'attenzione internazionale è rimasta puntata sulle acque del Mar Rosso, nella paura che da lì possa partire il temuto allargamento del conflitto. E poi insomma prosegue come al solito. Sulla destra c'è l'editoriale di Marco Travaglio che si chiama Ma mi faccia il piacere, non lo riporterei. E in conclusione vi leggo velocemente gli ultimi quattro articoli. Pestum, il mix si rivende, tempio scoperto nel 19. Ancora sotto, boom degli appalti, l'apparato bellico e digitale degli USA arruola Google & Co, pagina 14. Ancora sotto, la prima mossa di Attal contro i vestiti islamici, pagina 8 e 9. E, insomma, la crociata del neo premier contro la Baia in fiamma Parigi e in conclusione Italia un paese che non sa più cos'è indignarsi, pagina 5. Io con questo avrei finito questa prima pagina del Fatto Quotidiano. Ci fermiamo un attimo e torniamo in voce.
Consejos te puedan ayudar. Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, 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 popular. Tiene una forma ovalada, como una pera muy grande, piel amarillenta, semillas negras y una pulpa o carne rojiza. Su árbol se llama papayo. Su árbol se llama papayo. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, 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 popular. La papaya facilita la digestión. Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, 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 popular.
Allora, quando sono le 8:48 torniamo in voce, proseguiamo con la lettura delle prime pagine di oggi. L'altro quotidiano che abbiamo qui in radio stamattina è Il Messaggero, che apre, come spesso accade, con il tema fiscale, tasse. Centro Italia, sale l'IRPEF regionale, tagli a stipendi e pensioni fino a 750 euro l'anno in Toscana, nel Lazio saranno 140. Partite IVA, via la pagella fiscale, si amplia il concordato, assegno unico più pesante, più 5-7%. Di questo si parla chiaramente nelle prime pagine interne del Messaggero, in particolare alle pagine 2 e 3. Quindi sale l'IRPEF regionale, colpito il Centro Italia, aumenti fino a 750 euro in Toscana, l'impennata maggiore, nel Lazio incremento di 140 euro, congelate le misure di aiuto per i redditi fino a 40.000 euro. Il Messaggero ci racconta che parte oggi il World Economic Forum a Davos in Svizzera, l'appuntamento annuale giunto alla sua 54esima edizione, che tiene insieme, diciamo, un po' i personaggi più di rilievo dello scenario economico finanziario internazionale, che ospiterà però anche Zelensky e Herzog, Blinken e tutti i premier dei paesi medio orientali. Poi arriva il 7:30 fai da te per altri 5 milioni di contribuenti, e sulla questione partite IVA a pagina 3, per le partite IVA, dice sempre il Messaggero con questo articolo a firma di Andrea Bassi, si amplia il concordato preventivo per accedere al patto con l'agenzia, non servirà più il voto minimo nelle pagelle fiscali, la maggiorazione richiesta dall'erario non potrà eccedere il 10% di quanto versato. E sempre sulla pagina economica, diciamo, del Messaggero, abbiamo un altro articolo sulla inflazione, adeguamento all'inflazione, l'assegno unico è più pesante e cambia anche la soglia ISEE, è previsto un aumento del 5-7%, la quota massima dell'assegno unico raggiungerà così la soglia dei 200 euro e questo lo trovate a pagina 3, dove trovate anche un aggiornamento sul caso Ilva. ex Silva, si tratta oltranza, difficile indennizzo per Arcelor. Trattativa non stop fra i legali di Invitalia e ArcelorMittal per definire il divorzio consensuale in Acciaierie d'Italia. Riunioni in videoconferenza si sono svolte anche nella giornata di ieri e come negli altri giorni le call sono inframmezzate da colloqui dei legali con i propri clienti. Da fonti del governo viene spiegato che non dovrebbe esserci un indennizzo in cambio della cessione del 40% a Invitalia, pertanto le ipotesi circolate di un prezzo di 400 milioni fino a 1 miliardo vengono ritenute fantasiose. Questo perché Acciaierie d'Italia ha bisogno della conversione dei 680 milioni del finanziamento soci in capitale da parte di Invitalia, che salirebbe al 60%, diluendo Arcelor al 40%. Senza questa operazione l'ex Silva non sta in piedi, quindi non ha valore, e il 40% del socio privato non può valere 400 milioni. Pertanto la perizia di Enrico Laghi non può essere un punto di partenza. Dopo la conversione il socio pubblico dovrà immettere 320 milioni per i pagamenti scaduti e spendere circa 1 miliardo per acquistare gli impianti. Senza questi apporti a carico dell'Agenzia per lo Sviluppo guidata da Bernardo Mattarella, Acciaierie d'Italia dovrebbe chiedere l'amministrazione straordinaria, aprendo un contenzioso che non conviene neppure agli indiani. La trattativa non si sposta da questi binari. Poi, se serve una mini proroga rispetto a mercoledì 17, il governo è disposto a darla per far digerire a Mittal eventuali pretese. Dopo il CDA di Acciaierie d'Italia di venerdì scorso, un altro dovrebbe tenersi giovedì, quindi continueremo insomma un po' a monitorare cosa succede sul fronte ex Silva. Torniamo però invece adesso sulla prima pagina del Messaggero, perché in taglio medio abbiamo delle notizie, diciamo, di politica internazionale, in particolare le elezioni negli Stati Uniti, perché oggi si apre ufficialmente la campagna elettorale in vista delle presidenziali di novembre. Primarie repubblicane, Trump vola nell'Iowa e sfida per il secondo posto. Stati Uniti nei sondaggi, Donald al 48%, Haley, che dovrebbe essere la governatrice dell'Iowa, al 20%. C'è poi un'altra notizia a firma di Francesco Malfetano, che trovate a pagina 15, e riguarda la contrattazione all'interno dell'Unione Europea su dove insediare l'autorità europea antiriciclaggio e contro il finanziamento al terrorismo. Roma era una delle città in lizza per questa agenzia della Commissione, ma antiriciclaggio, dice Francesco Malfetano, l'agenzia europea non sarà a Roma. E questo articolo ci racconta un po' di questo scambio avvenuto tra Germania e Spagna, che ha dato alla Spagna la direzione della Banca Europea degli Investimenti in cambio di questa autorità antiriciclaggio, che dovrebbe quindi aver sede a Francoforte. Si parla poi del Mar Rosso, i raid non frenano gli Houthi, la Cina basta attacchi alle navi cargo, le nuove rotte mandano in crisi i porti italiani. A questo tema, diciamo, il Messaggero dedica due pagine, le pagine 6 e 7 del quotidiano di oggi. Prosegue l'operazione delle forze anglo-americane, dice Marco Ventura, ma gran parte delle postazioni dei ribelli è intatta. Netanyahu: questa guerra durerà ancora mesi, Hezbollah nessuna paura di affrontare Israele. E a pagina 7 abbiamo le ripercussioni del conflitto, tensioni nel Mar Rosso, porti italiani in crisi, ma Civitavecchia è salva. In difficoltà gli scali di Trieste e Venezia, scatta l'allarme rosso anche a Gioia Tauro. Per la città laziale nessuna ripercussione, Musolino, le merci non mancheranno. E questo insomma sembra essere l'unico punto di interesse della stampa italiana già da sabato su questo tema. Poi fatto notizia di centropagina, di aggiornamenti sul calcio, l'editoriale di Alessandro Campi sulla colonna di sinistra, le difficoltà in Europa e la stabilità italiana. Questo editoriale, io l'ho letto, insomma, viene etichettato come i problemi reali, e parte in maniera abbastanza diciamo assurda dal fatto che domani nella plenaria di Strasburgo ci sarà una discussione in plenaria del Parlamento europeo sul riemergere del neofascismo nei paesi dell'Unione, a partire appunto dal caso italiano che ha avuto anche una risonanza internazionale, ovvero la commemorazione annuale di H. La Renzi. A partire da questa constatazione, Alessandro Campi dice: ogni volta che ci sono le elezioni, prima devono fare un dibattito sul neofascismo, come se fosse questo il problema importante in Europa. Invece vi dico io quali sono i problemi reali, e quindi inizia una disquisizione sulla crisi politica in Francia, lo spostamento a destra del governo in Francia, la crisi dell'automobile in Germania. Dice: al confronto queste beghe italiane sembrano quasi un'oasi di stabilità. Questa è la conclusione dell'editoriale, insomma una sintesi che secondo me è più che sufficiente. Poi sulla prima volevi commentare questa cosa?
No.
Ok. Allora, poi sulla prima pagina del Messaggero, come sempre, troviamo invece degli articoli di cronaca. Il primo è quello, diciamo, del 14enne ucciso a Montecompatri, penso nella giornata di sabato. Alex, ucciso a 14 anni, la pista della droga e il ruolo del patrigno, identificata la banda che ha sparato a Pantano, lite per lo spaccio, e il papà si chiede perché mio figlio era lì. Da Montecompatri appunto ci spostiamo invece a Palermo. Fermato coetaneo, calci e pugni fatali fuori dalla discoteca, la morte a 20 anni. E poi l'altro caso di cronaca che sta un po', diciamo, interessando il dibattito pubblico riguarda la morte di Giovanna Pedretti, ristoratrice ritrovata nell'Ambro. Ritrovata morta la ristoratrice accusata sui social, trovata morta nel fiume Lambro, la titolare del ristorante pizzeria della recensione omofoba. Giovanna Pedretti era stata accusata sui social di aver creato un caso su un falso commento. Di questo il Messaggero parla sull'intera pagina 12, andando un po' a ripercorrere la vicenda appunto della recensione negativa che poi sarebbe risultata falsa, comunque Giovanna Pedretti accusata di averla creata appositamente per farsi pubblicità. A questo corredato si accompagna un articolo su Chiara Ferragni, che dichiara di voler parlare solo con le autorità competenti, ovvero la magistratura. Chiuderei la prima pagina del Messaggero comunicandovi che la regina di Danimarca ha abdicato. È la prima volta che succede in 900, non mi guardare così. È la prima volta che succede in 900 anni. Ve lo volevo dire. Margherete, non so se era terza, vabbè, comunque ha abdicato. E quindi il figlio in favore del figlio cinquantenne, che quindi diventa Frederick, vabbè, ma non lo so il numero. Re antigossip, l'omaggio alla moglie. Danimarca, la regina Margherete abdica in favore del figlio, dedica alla consorte per far dimenticare il flirt con la star messicana. E c'è anche un articolo di commento che si chiama La lezione danese, che secondo me ci possiamo risparmiare. Vuoi dire qualcos'altro? Vogliamo leggere altre prime pagine?
No, mi ero appassionato a questa vicenda appunto delle questioni di Castello, che generalmente appassionano particolarmente.
A me appassionano.
No, non avevo dubbi. E possiamo, a che cosa possiamo passare? Sicuramente ai giornali di destra, insomma, che avevi preannunciato. E vado io con Il Giornale, che insomma, che dedica allora un primo specchietto a Papa Francesco, che è andato da Fazio. Le dimissioni non ora, questo è il virgolettato. A ruota libera su gay, migranti, pace e perdono. Insomma, è evidentemente una puntata imperdibile, quindi io dopo questa mattina in rassegna torno a casa e me la guardo. E poi per il resto il titolo principale è dedicato alla strategia di Salvini, insomma al centrodestra, che sicuramente interessa al giornale. Vannacci in campo con la Lega, il generale candidato alle europee può valere fino al 3% di voti in più, centrodestra e regionali, ecco i piani dei leader. E questo è, insomma, E per il sì, per il giornale è tutto. Passiamo a Libero Quotidiano, che, come insomma diceva la compagna in apertura, parla di patrimoniale e titola così: i matti della patrimoniale, la Fornero invoca nuove tasse puntando soprattutto sulle case, ma in Italia di patrimoniali ne abbiamo già 11, bisogna eliminarle, non aggiungerne altre. E poi prosegue a pagina 5, direi. E chiaramente Meloni e Schlein devono candidarsi, conviene a entrambe, si parla di elezioni europee, di strategie politiche, insomma di politica interna, e si parla del caso di Lodi, trovata morta la titolare della pizzeria accusata sui social per una recensione, a pagina 14. E direi che anche per Libero è tutto. Io non so se vuoi passare a qualcos'altro, perché se no sicuramente mi aveva appassionato quest'altra vicenda che avevo trovato sul Domani, però qui siamo già nella lettura interna, che hanno dichiarato lo stato di emergenza in Islanda per una nuova eruzione vulcanica nel sud-ovest dell'Islanda.
Allora, forse possiamo, prima di passare alla lettura delle pagine interne, a vedere altre prime pagine. Repubblica, ne hai parlato?
No, Repubblica no, effettivamente.
Allora, quindi Repubblica apre con: il governo tradisce il sud, regionalismo e fondi dell'Unione Europea, in un anno Meloni chiude gli uffici, fa saltare le zone economiche speciali, taglia 20 miliardi, boccia del PD, faremo le barricate, baratto tra Fratelli d'Italia e Lega, domani in Senato il DDL Calderoli sull'autonomia e in commissione comincia l'esame sul premierato. Di questa cosa dell'autonomia differenziata abbiamo parlato lungamente dai microfoni di questa radio, continueremo a farlo. Ricordiamo intanto, poi magari lo diremo anche domani, che domani alle ore dalle ore 15:30 alle ore 19:30 ci sarà un presidio a Piazza della Rotonda a Pantheon, fermiamo il DDL Calderoli sull'autonomia differenziata, esigiamo uguali diritti sociali da nord a sud, dal centro alle periferie, presidi davanti alle prefetture in molte città in tutta Italia. Insomma, mi sembrava interessante utilizzare Repubblica per un fine utile, cioè lanciare un presidio. Durigon sulle pensioni, cancellare la legge Fornero costa troppo. La fotonotizia di centropagina di Repubblica di oggi ci porta al caso di Lodi, ipotesi suicidio, trovata senza vita la ristoratrice travolta da una tempesta social. Sull'autonomia differenziata c'è anche un articolo di Saia Sales, si aumentano le disuguaglianze, un articolo di commento che trovate a pagina 27 della Repubblica di oggi. L'editoriale, a firma di Ezio Mauro, l'unilateralismo minaccia la coesistenza tra le nazioni, e ci si sposta quindi qui sulla cronaca internazionale. Tutta la colonna di destra effettivamente è dedicata a questo, alla rubrica Mappamondi, Iowa, Trump, vi darò petrolio e confini blindati, perché ovviamente una delle prime armi retoriche sfoderate da Trump è la promessa di rimpatriare tutti i migranti irregolari. C'è poi, diciamo, un articolo, le pagine 10 e 11 interne sono dedicate alla guerra in Palestina, ma come spesso accade su Repubblica, dal punto di vista di Israele, mio figlio Hersh da 100 giorni ostaggio di Hamas. C'è poi la regina di Danimarca tutti pazzi per Regina Mary. E anche qui c'è il Papa, pago con la solitudine l'apertura ai gay, un articolo di Jacopo Scaramuzzi che fa un po' il punto dell'intervista rilasciata ieri a Fazio. Messina Denaro, ecco la voce dello stragista, firma di Lirio Abate. Poi rivolta contro Italia i fondi per l'anoressia, questo è un articolo di Viola Giannoli a pagina 8, ora me lo vado a cercare e poi casomai lo leggiamo. Altre prime pagine di rilievo mi sembra che non ci siano, perché insomma, vabbè, il Domani come al solito a vari temi, circa 4 più o meno come al solito, e si apre con le regionali. Ma l'avevi letto Il Domani? La prima pagina?
No,
ah, okay. Mi sono distratta un attimo.
Alla pagina interna.
Meloni alla conquista del Veneto dopo Zaia. Fratelli d'Italia sogna un doge nero. Scontri sulle regionali. La Lega spinge per il terzo mandato, ma la Premier ha altre idee. Poi Stati Uniti contro la guerra delle tasse di Bibi. Conflitto in Medio Oriente. Israele, nonostante le richieste di Washington, non vuole sbloccare entrate fiscali che raccoglie per la NP. Hezbollah si dice pronta ad andare in guerra, mentre la Cina è preoccupata dalle tensioni nel Mar Rosso. Questo è un articolo di Vittorio Darold che fa un po' il punto dello scenario internazionale. Sulla colonna di sinistra, Lorenzo Castellani firma un articolo su Orizzonte 2024. Nel futuro della Premier c'è il fantasma di Trump. E poi Gabriele Segre, l'Occidente non sa per cosa sta combattendo. Questa era un'altra prima pagina. Che dici?
No, niente, stavo guardando, insomma, ero andato nelle pagine interne di Repubblica, ero andato a vedere pagina 18, l'articolo su Messina Denaro, e stanno facendo adesso, insomma, sia la Repubblica che il Corriere, e hanno fatto questi articoli su Messina Denaro perché siamo a un anno dall'arresto e perché sono usciti degli audio di un processo, e quindi, insomma, li stanno commentando.
Ok, devo dire che anche sulle pagine internazionali non c'è granché, devo dire un po' questa cosa. Chiaramente i giornali statunitensi sono abbastanza focalizzati sulle primarie, sul paese spaccato in due, e sull'apertura della campagna elettorale in Iowa, e anche sulla regina Margherita, devo dire la verità. E niente, quindi diciamo, detto questo, io direi che ci possiamo prendere una piccola pausa musicale, poi proviamo a entrare un po' più nel merito e leggere alcuni articoli dalle pagine interne dei quotidiani. Che ne dici?
Sì, sì, sono d'accordo.
Ho sognato che facevo l'amore con Superman. Era molto meglio di te. Era grande, era forte, era Superman. Non mi ricordo se aveva il mantello e il vestito blu, o se li aveva poggiati dove poggiavi i vestiti tu. Ma mi ricordo la posizione. Lui mi faceva volare, 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 volare. E invece tu non mi hai mai fatto volare. Facevo l'amore con Superman.
E allora 87.9, buongiorno a tutti e tutte, a chi ci ascolta a Roma, ma anche a chi ci ascolta fuori. Sono le 9:14, proseguiamo la rassegna stampa, lo facciamo a partire insomma da una vicenda estera di cui abbiamo letto insomma più volte nelle prime pagine di oggi, è tornata più volte. Taiwan, la Cina passa alle minacce, punito chi è per l'indipendenza. Siamo a pagina 5 del Corriere della Sera, è sicuramente appunto un fronte particolarmente, come dire, caldo e importante per gli equilibri geopolitici. E non leggiamo tutto l'articolo, cioè sia un articolo che l'intervista che avevamo preannunciato insomma appunto a Shen Ming-shi. Partiamo dall'articolo, lo proviamo a leggere velocemente, insomma saltiamo una prima parte molto narrativa e andiamo al centro della questione. Le elezioni che hanno dato la presidenza al leader progressista democratico William Lai, paladino della sovranità di fatto, provano che Taiwan è una democrazia che intende resistere a Pechino. Irritata dall'ennesima sconfitta politica, non essendo riuscita a intimidire i taiwanesi, ammonendoli a non votare per un, virgolettato ancora, separatista distruttore della pace, la Cina ha alzato la voce con Washington. Per le congratulazioni del segretario di Stato Anthony Blinken al presidente Lai, il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha ammonito poi che le iniziative a favore dell'indipendenza di Taiwan saranno severamente punite. Ancora, Pechino ricorda che l'America non dovrebbe avere alcun contatto ufficiale con il governo taiwanese in ossequio alla politica USA-Cina accettata ai tempi di Nixon e Kissinger. Taiwan resta la linea rossa di Xi. Insomma, emerge, vabbè, sicuramente appunto come dicevamo prima, come sicuramente i toni sono molto, molto tesi, non del tutto distesi. Normale schermaglia diplomatica per ora, oltretutto la Casa Bianca ha segnalato a Pechino di non volere che la questione taiwanese faccia saltare la fase di semidistensione inaugurata da Biden e Xi Jinping nel loro vertice faccia a faccia dello scorso novembre. Prosegue ancora, la situazione potrebbe surriscaldarsi nelle prossime ore. A Taipei è arrivata ieri la delegazione di alti ma ex funzionari americani incaricata di avere i primi contatti post-elettorali con William Lai. Washington usa l'espediente degli ex funzionari per non irritare troppo Pechino quando vuole comunque mandare un segnale di solidarietà politica a Taipei. Lo abbiamo fatto in precedenza dopo le elezioni presidenziali taiwanesi 2000-2008-2016, dice la diplomazia americana. E si va a concludere: in quelle occasioni la Cina protestò e la cosa finì lì, ma qualche analista fa notare che i due ex funzionari selezionati ora per viaggiare privatamente sono personaggi di maggior peso rispetto al passato, e qui insomma li nominano. Che farà Xi? A tempo per decidere la mossa. Lai si insedierà solo il 20 maggio, dice il professor Chen, ma conclude: la possibilità che molli la presa intorno a Taiwan è davvero davvero molto molto bassa. Sotto appunto c'è questa intervista, magari appunto leggiamo un paio di domande. Il comando americano dell'Indo-Pacifico ha cerchiato di rosso l'anno 2027, indicandolo come quello del T-Day. È una previsione realistica o serve ai militari americani per sollecitare più fondi? Quella previsione risale al 2021, la fece l'ammiraglio Davidson al congresso, dopo sono successe diverse cose. Il suo calcolo è basato sulla logica di tempi e simbolismi. Nel 2027 cade il centenario dell'esercito popolare cinese e Xi ha ordinato ai suoi generali di essere pronti a combattere e vincere una guerra per quella data. Noi crediamo che il leader di Pechino non abbia ancora deciso, le sue scelte dipenderanno dai segnali che riceverà dagli Stati Uniti e dalla percezione che avrà dalla nostra forza. Gli Stati Uniti vi invitano ad aggiornare la vostra strategia difensiva e rinunciare ai grandi sistemi d'arma e trasformativi in un porco spino, virgolettato, pieno di piccoli aculei capaci di ferire in una guerriglia la superiorità delle forze cinesi in attesa di rinforzi americani. È giusto? Stiamo naturalmente anche seguendo il suggerimento del Pentagono, acquistando missili antiaerei portatili Stinger, gli anticarro, insomma una serie di nomi di armi, ma ci servono anche sistemi tradizionali come nuovi aerei da caccia per intercettare le continue incursioni di apparecchi cinesi, perché non possiamo certo usare i missili per tallonarli. Siamo in pace, non in guerra. Poi appunto questa intervista prosegue, per chi fosse interessato o interessata, siamo a pagina 5 del Corriere della Sera. Secondo me è quantomeno da segnalare anche un po' i toni con cui si parla di queste vicende e appunto mi riferisco in particolare, no, all'inizio, quando insomma comunque si prendono tanto le difese del blocco occidentale e il clima comunque di guerra che traspare, perché questo poi in realtà ritorna su diversi giornali e magari lo leggiamo anche più avanti, però tipo ad esempio sul Domani c'è un articolo che si chiama "L'Occidente in guerra ma non ancora capito per cosa sta combattendo", e un altro articolo di cui volevo dare lettura che secondo me si inserisce in questo scenario è dal Fatto Quotidiano. Sul Fatto Quotidiano a pagina 14, uno spettro si aggira per gli USA, è il complesso militare digitale. Con la digitalizzazione del mondo anche la guerra si trasforma. Visori di realtà aumentata, intelligenza artificiale, infrastrutture immateriali. Oggi fra i grandi fornitori del Dipartimento della Difesa americano non ci sono più soltanto i famigerati produttori di armi e aerei da combattimento, gli oligopolisti che realizzano in serie strumenti di morte. Ci sono anche società molto più direttamente coinvolte nell'economia civile: Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. D'altronde, quando nel 61 il presidente statunitense Eisenhower lanciava il suo avvertimento sui pericoli del complesso militare industriale, si riferiva proprio a questo: la pervasività dell'industria della guerra nel tessuto sociale ed economico. Oggi con lo sviluppo delle nuove tecnologie si sta imponendo una sorta di complesso militare digitale, e quell'avvertimento è più attuale che mai. L'articolo prosegue, vi leggo ancora solo l'inizio del secondo paragrafo perché è particolarmente lungo e riporta tutta una serie insomma di dati che può essere interessante, però ci prolungheremmo troppo. Siamo a pagina 14 del Fatto Quotidiano. In un recente studio alcuni ricercatori italiani mostrano come Big Tech si sta integrando progressivamente ma inesorabilmente nel tradizionale apparato della guerra USA. Le piattaforme digitali sono appaltatori sempre più importanti del Dipartimento della Difesa. Dai dati del sito USA si nota chiaramente la tendenza dell'aumento. Gli appalti militari per Big Tech sono saliti da 100 miliardi di dollari del 2010 ai quasi 500 miliardi del 2020. Alla fine si conclude così questo articolo: negli ultimi 4 anni, in questo marasma di nuove aziende, appunto come detto tutto l'articolo si incentra insomma sulle aziende Apple, Amazon eccetera, e in questo marasma di nuove aziende sono finiti 125 miliardi di dollari di investimento rispetto ai 43 dei 4 precedenti, un aumento del 190%. Nel nuovo complesso militare digitale questo settore vivace e senza scrupoli forma il sottobosco. Big Tech si prende la quota più grande dei fondi pubblici e allo stesso tempo guarda con attenzione alle nuove tecnologie sviluppate dalle piccole, virgolettato. Nel frattempo i confini fra pubblico e privato, fra militare e civile, diventano sempre più sfumati. E, come scrivono appunto gli studiosi che nominava all'inizio, tutto ciò getta una luce sinistra sulle tecnologie digitali, spesso ingenuamente considerate neutrali e capaci di migliorare indiscriminatamente la condizione umana, chiuse le virgolette, punto. Insomma, e credo che questo aggiunga un po' un pezzetto della, insomma, della crisi di, insomma, della crisi di Taiwan, della possibile crisi a Taiwan, delle elezioni che ci sono state e del clima fra, insomma, fra Stati Uniti e Cina, ma poi insomma più nel suo complesso, quello geopolitico. Io su questo mi fermerei, poi magari appunto ci torniamo dopo leggendo l'articolo del il commento del Domani.
E allora ti do un attimo di respiro, proviamo a rimanere al momento sullo scenario internazionale, spostiamoci sulla stampa e proviamo insomma a dare una letta a questo lungo articolo di Francesca Mannocchi. Magari farò una selezione perché diciamo prende due pagine interne, ma inizia appunto dalla prima pagina della stampa di oggi: 100 giorni di guerra, ecco perché oggi è impossibile credere alla pace. Parlando ai cittadini israeliani, inizia così Francesca Mannocchi: al 100° giorno di guerra il primo ministro Benjamin Netanyahu ha promesso vittoria e ribadito: nessuno ci fermerà, ripristineremo la sicurezza sia al sud che al nord, nessuno ci fermerà nell'Aia, nell'asse del male, né nessun altro. Ha definito ipocrita l'attacco dell'Aia contro lo Stato ebraico, un punto morale basso nella storia delle nazioni. Il tono è quello delle dichiarazioni degli ultimi tre mesi. Nella prima, 100 giorni fa, di fronte ai cittadini traumatizzati dagli attacchi del 7 ottobre, aveva annunciato che avrebbe usato tutte le forze a sua disposizione per annientare Hamas. Li distruggeremo, ha detto e ripetuto a più riprese. La distruzione di Hamas, però, era e resta un obiettivo ambiguo e difficile da ottenere nella pratica. A tre mesi dall'inizio della guerra, i vertici dell'IDF, dell'esercito israeliano, hanno chiarito che la situazione non è favorevole a smantellare il gruppo, quanto a indebolirne gravemente le capacità militari, come ha spiegato alla CNN Bilal Saab, membro associato in Medio Oriente e Nord Africa di Chatham House. Questo tipo di missione non può essere completata, l'abbiamo vista fallire molte volte nel corso degli anni, ha detto Saab. Parole chiare e realiste che spiegano sia che l'influenza di Hamas vada ben oltre Gaza, sia che l'obiettivo di una sconfitta del gruppo si stia rivelando un progetto troppo ambizioso nella pratica, sebbene necessario a Netanyahu per la sopravvivenza della sua leadership politica. In più di tre mesi di guerra ci sono innegabili segnali che Israele ha raggiunto alcuni degli obiettivi dichiarati. I suoi militari affermano di aver ucciso 8.000 miliziani di Hamas, numero che non è possibile verificare autonomamente, di aver sequestrato e distrutto le infrastrutture militari di Hamas, compresi lanciarazzi, centri operativi e gran parte della sua rete di tunnel sotterranei. Ma non ha ancora catturato né ucciso leader di Hamas come Yahya Sinwar, il più alto funzionario del gruppo a Gaza, non ha raggiunto il rilascio di oltre 100 ostaggi ancora vivi in prigionia ed è cresciuta l'indignazione internazionale per il bilancio delle vittime civili a Gaza, di cui la pressione soprattutto dell'amministrazione Biden affinché la guerra cambiasse passo. Oggi la guerra, almeno nelle parole dei vertici militari di Tel Aviv, è entrata in una fase nuova, da una campagna terrestre aerea su larga scala a una fase più mirata contro Hamas. Parlando al New York Times, a condizione di anonimato, funzionari statunitensi hanno affermato che il numero delle truppe israeliane nella parte settentrionale di Gaza sarebbe sceso a meno della metà dei circa 50.000 soldati che erano presenti fino al mese scorso, durante il culmine della campagna, chiarendo però che non è chiara la tempistica effettiva e reale di questa transizione. Il cambio di passo si tradurrebbe, nelle parole del contrammiraglio Daniel Agari, portavoce dell'esercito israeliano, in un minor numero di truppe, meno attacchi aerei e missioni chirurgiche di forze d'élite che si muoverebbero dentro e fuori i centri abitati della striscia, alla ricerca dei leader di Hamas da eliminare e degli ostaggi ancora trattenuti da trarre in salvo. Se è vero che la nuova fase della guerra è iniziata con un lento ma graduale disimpegno delle truppe, è altrettanto evidente che le operazioni militari stanno andando avanti come prima. La maggior parte dell'esercito resta concentrato nel nord e nel centro della striscia, dove i combattimenti non si placano. Come non si placa la crisi umanitaria, perché se è facile smentire i piani e le dichiarazioni sulle strategie militari e gli scenari futuri, per la verità sempre lacunose di dettagli, è difficile smentire i numeri del presente. La crisi umanitaria si sta aggravando, gli ospedali ancora parzialmente funzionanti sono al collasso, la mancanza di approvvigionamento idrico nel sud di Gaza ha aumentato il rischio di una rapida diffusione di malattie. E poi le stime dei morti. La settimana scorsa l'organizzazione britannica Oxfam ha dichiarato che il bilancio quotidiano delle vittime palestinesi a Gaza dall'inizio delle operazioni superi quello di qualsiasi altro grande conflitto del XXI secolo. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, almeno 23.469 palestinesi sono morti e i feriti sono 59.604, la maggior parte donne e bambini, mentre i sopravvissuti rimangono ad alto rischio a causa delle malattie e del freddo e della fame. Per Human Rights Watch, Israele sta affamando intenzionalmente la popolazione palestinese in violazione del diritto internazionale. E anche su questo la rottura tra il governo di Tel Aviv e la comunità internazionale è evidente. Intervistato da Haaretz pochi giorni fa, il ministro della cultura Miki Zohar, membro del Likud, rispondendo a una domanda sulla fame a Gaza, ha detto che la fame non esiste. Forse una carenza, ma fame è un termine molto estremo. Questa non è la situazione a Gaza. Quando avremo finito di annientare l'organizzazione, questo è ancora il virgolettato, dovremo consegnare il testimone dell'amministrazione civile a un particolare corpo di cui ancora non conosciamo l'identità. Sul futuro dunque niente è chiaro, ma i palestinesi continuano a morire al passo dei bombardamenti che li spingono a sud. 1.900.000 sfollati dall'inizio dei combattimenti, l'85% della popolazione, più di 1.000.000 fuggiti dalla parte settentrionale di Gaza verso la parte meridionale seguendo le istruzioni di Israele, quadruplicando la pressione sulle città al confine con l'Egitto. Immagini e video evocano ogni giorno che passa il trauma antico dei palestinesi, la Nakba, la catastrofe che generò lo sfollamento di più di 700.000 palestinesi dopo la guerra arabo-israeliana del 48. Andarsene dalla propria terra senza potervi fare ritorno, e su questo le dichiarazioni da parte dei ministri di Netanyahu continuano a non essere rassicuranti. Avi Dichter, ministro israeliano dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, ha affermato che lo sfollamento a Gaza verrà ricordato come la Nakba di Gaza del 2023. E poi naturalmente Bezalel Smotrich, il ministro delle finanze del partito sionista religioso di estrema destra, che già nel 2017 aveva pubblicato un programma sulla questione israelo-palestinese titolato Piano Decisivo per proporre l'annessione della Cisgiordania, situazione in cui i palestinesi avrebbero dovuto scegliere se restare in territorio israeliano senza piena cittadinanza, ovvero senza diritto di voto, o scegliere di andare altrove. Ma come mette in luce in una recente analisi Eyal Luripard, visiting fellow nel programma sulla Palestina e gli affari israelo-palestinesi presso il Middle East Institute, anche altre figure apparentemente più moderate del partito Likud, come Tzaki Hanegbi, l'attuale capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Israele, sostengono che i palestinesi dovrebbero ricordare le guerre del 48 e del 67, perché quando si vorrà fermarle sarà già troppo tardi, sarà dopo la terza Nakba. Per questo, per molti analisti, la nuova Nakba è già in corso, ed è proprio su questo punto, lo sfollamento forzato dei palestinesi, che si sta muovendo parte del negoziato diplomatico internazionale. Perché, sottolinea sempre l'analista per Haaretz, così com'è la guerra in corso a Gaza ha il pericoloso potenziale di evolversi con dinamiche simili alle guerre del 48 e del 67. In entrambi i conflitti precedenti, continua Israele, ha approfittato della situazione per rimodellare i territori palestinesi e contenere più palestinesi in meno territorio, che poi appunto, questo lo aggiungo io, è praticamente la definizione del colonialismo di insediamento. La nuova fase della guerra, che risponde più a pressioni internazionali che a un'effettiva volontà di cambio di passo del governo, difficilmente porterà ai Gazawi gli aiuti di cui hanno bisogno. Di certo Netanyahu deve fare i conti con una popolarità crollata e con le conseguenze economiche del conflitto. Durante il discorso di due giorni fa ha promesso sostegno: presenteremo un bilancio che garantirà la continuazione della guerra, più soldi, molti di più per la sicurezza, più compensi e sussidi per i riservisti, le famiglie, i lavoratori autonomi e per tutti coloro che ne sopportano il peso. Ma anche in questo caso i numeri sono numeri. La guerra contro Hamas sta costando allo Stato di Israele circa 270 milioni di dollari al giorno ed è destinata ad incidere pesantemente sull'economia del paese. In un report di novembre l'agenzia di rating Moody's ha previsto una contrazione dell'economia dell'1,5% nel 2024, con il 18% della forza lavoro israeliana assente per la guerra, danni che dipendono sia dalla mobilitazione dei riservisti sia dalle prospettive della durata del conflitto. Stime analoghe, quelle di un rapporto dell'Istituto per gli Studi sulla Sicurezza Nazionale Israeliano, il costo totale della guerra potrebbe raggiungere la cifra di 150-200 miliardi di shekel. I funzionari israeliani hanno dichiarato che l'operazione sarà lunga, l'intero anno e oltre, ma le strategie di uscita continuano a essere nebbiose. La divisione tra vertici militari e quelli politici sul futuro della striscia è sempre più acuta. Da una parte chi chiede ai civili israeliani di reinsediarsi a Gaza, dall'altra ministri come quello della difesa Gallant, che ha pubblicamente escluso il ritorno di una presenza civile israeliana, ma ha contemplato solo una gestione della sicurezza, riqualificando membri delle forze della fragile autorità palestinese. Nel mezzo le vittime, più di 2 milioni di civili intrappolati e affamati nella striscia di Gaza. Lo Stato di Israele, le IDF, le nostre forze di sicurezza stanno combattendo una guerra giusta e morale. Questa campagna di diffamazione internazionale non indebolirà le nostre mani e la nostra determinazione di combattere fino alla fine, ha detto Netanyahu nei 100 giorni di guerra. Alla fine di ogni guerra però resta sempre aperta la stessa domanda: se l'obiettivo sia vincere la guerra o vincere la pace. Questo era l'articolo di Francesca Mannocchi sui 100 giorni di guerra in Palestina. Quello che mi sento di aggiungere è che non è una terza Nakba, la Nakba per il popolo israeliano non è mai finita. Un altro aggiornamento che non ho trovato sui giornali, forse era su quelli di ieri, è che la Namibia ha deciso insomma di controbattere alla scelta della Germania di supportare la difesa di Israele di fronte alla Corte di Giustizia Internazionale dell'AIA, e la Namibia si è espressa pubblicamente con un comunicato stampa della Presidenza ricordando alla Germania di essere stata l'artefice di uno dei primi genocidi del Novecento, all'inizio appunto del Novecento proprio in Namibia. E questo mi sembrava diciamo un punto molto interessante. Io adesso faccio una piccola pausa e poi torniamo in voce per continuare la lettura degli articoli dalle pagine interne dei quotidiani.
Va che sono stanca morta, son morta dentro. Va che più mi dici basta e più mi lamento. Va che casco e ricasco, sbatto al muro e rimbalzo. Ed ogni singolo giorno ci sono che mi alzo. Mi trucco distratta e mi mostro al mondo per come son fatta. Col culo rotondo, con la gola distrutta, coi problemi in famiglia, con il peso sul petto, con il cane che ringhia, l'invidia, il sospetto e la paura. Va da tutto storto, mi passa la voglia, però poi d'incontro. E anche se male, affronto il discorso. Come va? Sono stata a volte meglio, sì, ma sai com'è questa vita, che basta uno sbaglio solo per perdere un treno. Ma chi se ne frega, faccio altro, passerà un aereo. Ma so che non è vero, una bugia. Vorrei fare una festa a casa mia, però ho bevuto troppo, c'ho un amico nel letto, l'ho deluso sicuro, non volevo l'ammettere. Mi ritrovo di nuovo da sole in mutande, la vita degli altri, il pensiero più grande. Mi passa la sbornia, però poi ti incontro. E anche se male, riaffronto il discorso. Come va?
87.9, sono le 9.38 e allora torniamo in voce, proseguiamo la lettura interna dei giornali e proseguiamo la lettura interna dei giornali. Come preannunciato, lo facciamo andando sul Domani, questo articolo: l'Occidente in guerra ma non ho ancora capito per cosa sta combattendo, che insomma l'ho intraletto, mi sembra che ponga quantomeno delle questioni interessanti. Chiaramente sono mesi, ormai anni che si parla che la guerra sta coinvolgendo anche sempre di più l'Occidente, insomma sempre di più e sempre in una maniera più vicina e più presente anche, direi. E andiamo a vedere insomma come le questioni che pone questo articolo. L'Occidente è in guerra, ci sono pochi dubbi al riguardo. Per accorgerne è sufficiente leggere i nomi di villaggi scritti in alfabeto cirillico, arabo o ebraico associati alla tragica contabilità di munizioni, missili e morti. Se non bastasse, si possono enumerare le battaglie senza armi, per cui giovani e vecchie potenze si contendono il dominio dell'economia globale. O rimandare anche conflitti più sottocutanei, ma altrettanto polarizzanti, scatenati a casa nostra, nel cuore di Europa e Stati Uniti, contro l'ombra sinistra di populismi, suprematismi e radicalismi antidemocratici. Immobile con i piedi nel baratro. Sì, siamo in guerra e ne osserviamo con devozione la regola primaria: identificare il nemico. Ma dopo di ciò le certezze iniziano a vacillare, perché se oggi sappiamo bene contro chi stiamo combattendo, siamo piuttosto confusi nel riconoscere perché cosa stiamo lottando. Oggi imbracciare le armi sembra diventato un riflusso incondizionato, unica risposta plausibile di fronte alle minacce alla nostra dimora. E secondo me appunto qui entra all'interno di una questione piuttosto interessante. Ora, il tono del contro chi stiamo combattendo e insomma noi che combattiamo, dopo lo articola meglio, però secondo me il tema del fatto che l'Occidente, insomma, ad esempio, anche secondo me se ci si concentra sullo Stato italiano, insomma, stiano cercando dei motivi, dei valori per mobilitare la popolazione intera, e in questo ci riescono in parte, è effettivamente un tema interessante. Oggi imbracciare le armi sembra diventato un riflesso incondizionato, l'unica risposta plausibile di fronte alle minacce alla nostra dimora. Ma la guerra di pura difesa è destinata a una triste sconfitta. Per prevalere non basta salvare ciò che si ha, si deve capire ciò che si è. Per vincere servono idee, formidabili ordigni per trasformare il pensiero, ma che troppo spesso rimangono nell'arsenale delle nostre coscienze. Ci verrebbero in soccorso nei momenti di crisi, quando il contesto parrebbe spacciato, permettendoci di immaginare scenari diversi, impensabili fino a un attimo prima. Eppure, coi piedi nel baratro, l'Occidente rimane immobile, scatenato alla necessità del presente, preferisce specchiarsi nei fasti della sua storia gloriosa. In mancanza di fantasia, di pensieri nuovi, virgolettato, si aggrappa a pensieri vuoti. Un nulla di fronte al quale qualunque retorica antica appare più convincente. Ma il passato non basta. In guerra ogni impulso conservatore diviene presto insormontabile. Si sente allora il bisogno di iniziare da capo, di ribaltare la prospettiva, un modo rivoluzionario di comprensione del mondo, così radicale da spingerci a trasformarlo. Uno sforzo immanente che trascende le capacità individuali. Quando Galileo ha puntato il suo telescopio verso Giove, la nostra cognizione dell'universo è mutata per sempre di fronte a una nuova verità. Ma nelle questioni umane l'intuizione geniale di un singolo non è mai sufficiente. Un pensiero creativo, se espresso nel proprio salotto, non serve a nessuno, perché una nuova proposta maturi in cambiamento reale, essa deve essere il frutto di un nuovo sforzo collettivo, nella consapevolezza che una società è tale se i singoli individui non agiscono soli ma uniti in un progetto comune, un processo tortuoso e alle volte doloroso che ci impone di confrontarci con i limiti delle nostre convinzioni attenzione, obbligandoci ad affrontare paure ricondite e porci domande indigeste, magari iniziando proprio da quelle che chiamano in causa la democrazia che difendiamo così strenuamente. Per farlo bisognerebbe tuttavia ricordarsi che non si tratta di un dogma inviolabile, da quando l'abbiamo concepita che ci interroghiamo sulla natura e sui suoi mutamenti di tempo, eppure oggi sembriamo esserci dimenticata di questa sua peculiare spinta evolutiva, proprio quando ce n'è più bisogno. Tuttavia, nulla di tutto ciò sarà possibile senza l'azione politica. È il suo compito di orientare tale spirito trasformativo, dando forma al pensiero critico, organizzandolo e agevolandone la condivisione. Non può abdicarvi ora, limitandosi a seguire il moto di un infinito progresso a cui non si riesce più a dare senso. Senza politica non ci sarà mai una rivoluzione delle idee, al massimo una sterile innovazione che non trasforma la società, ma nel renderla più efficace la mantiene ancora più stabile, proprio ciò di cui non abbiamo bisogno. Ciò di cui invece abbiamo bisogno è cambiare il punto di vista. Abbiamo osservato così tanto il nemico da aver dimenticato le fattezze del nostro tra virgolette esercito. Dobbiamo reimparare a guardare il nostro lato del campo, non per compiacerci degli standardi della nostra armata, ma per domandarci se questi ci rappresentano ancora. Secondo me la questione appunto interessante che viene posta è appunto, secondo me lui la guarda chiaramente da un'altra prospettiva, però se osservare il tentativo che viene fatto all'interno della società di mobilitare la popolazione in tempi di guerra. Questo avviene sempre quando ci sono le guerre. In passato appunto è avvenuto su certi valori, quali possono essere appunto la democrazia, la libertà e il liberalismo. E su questo insomma si è riusciti, insomma lo Stato spesso è riuscito a mobilitare la popolazione. Oggi secondo me questo avviene sotto altre forme, ma non ancora con lo stesso successo. E qui cioè, questo chiaramente non perché sia i toni dell'articolo a volte sembrano che sia un auspicio, questo insomma da questi microfoni chiaramente questo non è un auspicio ma più appunto uno spunto di riflessione. Io su questo mi fermerei, non so se volevi aggiungere qualche cosa.
Ti ho levato il microfono. No, non mi sento di aggiungere niente, devo dire, alla tua analisi. Piuttosto, quando sono le 9:45, ci rimane più o meno un quarto d'ora di lettura di articoli, volevo fare un piccolo focus sanità, a meno che tu non voglia continuare con la politica internazionale. No, ritorniamo in Italia e diciamo ci sono un paio di articoli che nella giornata di oggi, insomma sui quotidiani di oggi, fanno un piccolo focus sul sistema sanitario nazionale. Il primo lo leggevamo nella lettura delle prime pagine, lo troviamo alle pagine 2 e 3 della Stampa, I poveri della sanità, a firma di Paolo Russo. La sanità rende sempre più italiani poveri e la povertà fa rinunciare alle cure un numero di persone via via maggiore. Che le disuguaglianze in sanità stiano crescendo a causa soprattutto dell'ostacolo delle liste di attesa insormontabile per chi non ha la possibilità di aggirarle pagando, lo confermano i dati ancora inediti del rapporto annuale del CREA Sanità di prossima presentazione. Le famiglie che hanno accusato un disagio economico a causa delle spese sanitarie erano il 4,7% nel 2019, sono salite al 5,2 nel 2020 per arrivare ora al 6,1%, percentuale che in numeri assoluti fa 1.580.000 nuclei familiari. In crescita è anche il fenomeno delle cosiddette spese sanitarie catastrofiche. Secondo la definizione dell'OMS, quelle che, quindi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quelle che impoveriscono le famiglie quando superano del 40% le capacità economiche di sostenerle. Qui i dati differiscono molto a seconda di chi le rileva, ma sono in ogni caso in crescita. Secondo il CREA riguardano il 2,8% delle famiglie italiane, ma per i calcoli della sezione europea dell'OMS sarebbero molte di più. Il 9,44, dato tra i peggiori d'Europa. Fatte le somme tra chi si impoverisce in corso d'anno per le spese sanitarie e chi va in difficoltà per esborsi improvvisi ed esorbitanti, si arriva in totale quasi al 15% delle famiglie italiane, circa 9 milioni di persone in difficoltà economica per colpa di una sanità pubblica che non ce la fa più a garantire tutto a tutti, lasciando lasciando scoperti proprio i più deboli. Poi, come sempre, alle disuguaglianze economiche si sommano quelle territoriali, per cui se le famiglie impoverite per curarsi sono il 4% nel nord-est, raddoppiano all'8,2% a sud, mentre al centro sono il 5,9% a nord-ovest. Un'altra indagine condotta dall'Università di Roma, l'UMSA, in collaborazione con quella del West Virginia, ha poi rilevato 1.350.000 famiglie che hanno dovuto dirottare verso l'assistenza sanitaria il 20% dei propri consumi, alimentari a parte. Come dire, che per curarsi hanno rinunciato a cambiare abito oppure l'auto, ormai troppo in là con gli anni. Che le cose vadano di male in peggio lo racconta anche l'11° rapporto sulla povertà sanitaria presentato il mese scorso da Banco Farmaceutico, che nei primi 10 mesi del 2023 ha contato 427.000 italiani in condizioni di povertà sanitaria e che per questo si sono dovuti rivolgere alle organizzazioni no profit, ormai un quinto delle strutture sanitarie del paese. Solo un anno prima a richiedere aiuto erano stati 386.000 assistiti, che in un solo anno sono quindi aumentati del 10,6%. A rivolgersi al no profit per supplire alla povertà sanitaria sono più cittadini del nord, ma il dato non inganni, perché il sud è in realtà doppiamente svantaggiato, avendo più persone in difficoltà economica e meno strutture di volontariato che diano una risposta ai loro bisogni. Il no profit è utile non solo per accedere gratuitamente alle cure, come dichiara il presidente della Fondazione Banco Farmaceutico, Sergio Daniotti, tante persone in condizioni di povertà non riescono ad accedere alle cure non solo perché non hanno risorse economiche, ma anche perché spesso non hanno neppure il medico di base, non conoscono i propri diritti in materia di salute o non hanno una rete di relazioni e amicizie che li aiuti a districarsi tra l'offerta dei servizi sanitari. La sanità che arranca non fa però solo più poveri in termini di denaro, ma anche di salute. Secondo l'Istat, il 7% della popolazione, pari a 4,1 milioni di assistiti, ha del tutto rinunciato alle cure, spesso per l'impossibilità di aggirare le liste di attesa rivolgendosi al privato. E quanto questo faccia male alla salute lo rivela sempre il rapporto sulla povertà sanitaria, dove è evidente il contrasto tra il 4,3% di chi è in cattive o pessime condizioni di salute, ma non economiche, e il 6,2% di chi sta molto male ed è povero o rasenta la povertà, casomai perché ha provato comunque a curarsi raschiando il proprio portafoglio. Questo era un articolo alle pagine 2 e 3 della Stampa sulla povertà sanitaria. Un altro articolo che riguarda sempre la sanità e i tagli alla sanità lo troviamo invece, come dicevamo, a pagina 8 di Repubblica di oggi, a firma di Viola Giannoli, e riguarda un particolare tipo di assistenza di cura, di assistenza sanitaria, che riguarda le persone con disturbi alimentari. A pagina 8 Viola Giannoli ci dice: il governo lascia soli i malati di anoressia, rivolta contro i tagli. Venerdì manifestazioni in tutta Italia per la cancellazione del fondo contro i disturbi alimentari, ne soffrono quasi 4 milioni di ragazzi, così migliaia di pazienti rischiano di essere abbandonati. I disturbi alimentari, dice Viola Giannoli, non sono una scelta, tagliare i fondi sì, e ora noi come ci cureremo? 1, 2, 3, quasi 4 milioni di voci gridano la paura della propria malattia, l'incertezza del futuro, la protesta contro una decisione politica che mette a rischio ambulatori, terapie, cure di chi digiuna o si abbuffa per poi svuotarsi fino a morire. Perché mentre il Ministero della Salute i disturbi alimentari li chiama epidemia, l'esecutivo sceglie di tagliare il fondo istituito durante il governo Draghi con la legge di bilancio 2022, finanziato con un totale di 25 milioni di euro per 2 anni. Quell'investimento serviva ad aiutare le regioni a combattere i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e ad aggiornare i LEA, i livelli essenziali di assistenza, su anoressia, bulimia e via dicendo. Il governo Meloni avrebbe dovuto rifinanziare il fondo con nuove risorse, in Senato erano anche arrivati emendamenti alla legge di bilancio, tutti respinti, e così migliaia di famiglie e operatori sono in allarme, pronti alla rivolta. Il 19 gennaio, venerdì, scenderanno in piazza in almeno 19 città, da Roma a Catania, da Lecce a Milano e in altre che si vanno aggiungendo. Una manifestazione promossa dalla rete di studenti medi universitari Chiedimi come sto, dalla Fondazione Fiocchetto Lilla, da Animenta, DCA, da Maruska Albertazzi e Silvia Persico. Perché di DCA, così si chiamano i disturbi alimentari, si muore, dicono da Fiocchetto Lilla, il colore della protesta. Oltre 3.000 le vittime ogni anno, spesso giovanissime, età media 25 anni, perché i casi si sono moltiplicati dopo il Covid, come dimostra una survey nazionale che dal 2018 al 2023 ha evidenziato un aumento del 30% dei malati, spiega Laura Dalla Ragione, psichiatra tra le massime esperte. Perché oggi sono 3.687.362 i pazienti e il numero è sottostimato per i moltissimi che neanche arrivano alle cure. Perché anoressia e bulimia sono forse il male più grave della generazione Z. Il 90% delle pazienti sono femmine, ma i maschi sono sempre più numerosi. I posti per curarsi invece sempre meno e diminuiranno ancora. La rete di assistenza è scarsa, l'ultimo censimento parla di 126 strutture sul territorio nazionale, erano 164 nel 2018 quando i numeri dell'emergenza erano più bassi e il Covid non c'era ancora stato. In alcune regioni non c'è nulla, come in Molise, in altri centri specializzati si contano sulle dita di una mano, Abruzzo, Marche, Campania e Puglia, e prima ce n'erano meno di niente. I fondi, spiega Dalla Ragione, nonostante fossero largamente insufficienti, servivano proprio a questo, organizzare i servizi, ad assumere il personale per potenziarli, ad aprire altri ambulatori. Ora il rischio è che se non si trova una soluzione i pazienti vengano abbandonati a se stessi alla fine di quest'anno, con pericolose interruzioni terapeutiche. Almeno 22.000 saranno tagliati fuori, servono invece fondi stabili e vincolati, perché i disturbi alimentari sono patologie gravi che hanno bisogno di continuità nella cura. Non puoi conquistare la fiducia dei pazienti, convincerli che è il percorso giusto e poi dirgli scusa, ma l'ambulatorio chiude, accusa Dalla Ragione. Sorpresa amara, sui tavoli del ministro della salute Schillaci e della premier Giorgia Meloni è già arrivata la lettera di 40 associazioni di familiari. Senza rinnovo le liste di attesa, che già arrivano a un anno, si allungheranno ancora. Quando nella vostra regione cercherete un luogo di cura pubblica e non ci sarà, quando dovrete rivolgervi al privato con costi proibitivi, scusate, scoprirete che non c'è una politica che abbia investito nella tutela della salute. C'è pessimismo ma non resa, scendiamo in piazza adesso perché di DCA si muore oggi più di ieri, ma se non facciamo nulla si morirà domani più di oggi. E questo era un altro articolo, diciamo, su un tema specifico che però, insomma, richiama il tema più ampio dello scarso finanziamento dei servizi sanitari, di questa logica dei fondi che devono essere costantemente rinnovati, che non permettono sostanzialmente una continuità del servizio di assistenza e cura. L'abbiamo visto anche con i consultori, l'abbiamo visto con un sacco di servizi di medicina soprattutto territoriale, e quindi insomma venerdì ci sarà questa manifestazione a Roma come in altre città d'Italia. Non so, sono le 9.55, non so se vogliamo andare, tu hai qualcosa da leggere? No? Possiamo dare un'occhiata volante alla cronaca locale. Io qui ho il Messaggero. Aspetta, ecco qua. Allora iniziamo col Messaggero, poi vediamo la Repubblica. Si parla dell'omicidio a Montecompatri Pantano, Alex ucciso, sospetti su 5 Rom. Il patrigno sa, deve parlare. Fanno parte del clan che gestisce i traffici illeciti a Roma Est, appello della compagna del papà. E poi Fiumicino, la stretta dell'ENAC sui taxi, è vietato rifiutare le corse brevi, questa l'ordinanza dell'ente. L'obiettivo è evitare che i tassisti a Fiumicino possano scegliersi i clienti, facendo salire sulle loro auto soltanto gli stranieri. Stranieri ovviamente i turisti in questo caso, va da sé, o quelli che devono percorrere percorsi più lunghi e più remunerativi, rifiutando altre corse meno convenienti. All'aeroporto Leonardo da Vinci arriva dall'ENAC la nuova stretta per evitare truffe ai turisti che una volta usciti dallo scalo finiscono per imbattersi in autisti scorretti. Poi c'è il Gran Ballo dell'Ottocento, un valzer di emozioni, la 12ª edizione presso lo Spazio Field di Palazzo Brancaccio, atmosfere ottocentesche. Poi una rissa in un parcheggio a Montesacro per il posto libero, 5 feriti, calci e pugni tra due gruppi di persone in via Val Chisone. E poi c'è un femminicidio, ennesimo femminicidio in questo 2024. La fidanzata lo lascia, lui la coltella, arrestato. Non si fermano gli episodi di violenza ai danni delle donne da parte di compagni o ex, che non accettano e non si rassegnano alla fine di una storia, direi, non accettano la libertà delle donne. Ad avere la peggio era stata una volta una 45enne di nazionalità colombiana, accoltellata al fianco in casa dall'ex compagno in via Ostiense dopo una lite. E niente, questa era, diciamo, la cronaca di Roma del Messaggero. Ti passo la parola per la Repubblica.
Per la Repubblica, sì, che intanto ho già perso, eccoci. La Repubblica, allora, sulla spalla destra, giusto per ripartire un po' da anche da per quello che diceva il Messaggero, cronaca, Alex è sceso dall'auto e lo hanno ucciso, spunta il giallo della, tra virgolette, torta da spartirsi, appunto è l'inchiesta, è un'inchiesta di Repubblica che poi prosegue a pagina 5, ma sempre a pagina 5, insomma. Si parla poi nella stanza della vittima, quel letto che nessuno rifarà più, insomma questo racconto un po' macabro del, che riporta la Repubblica. E, partiamo invece, torniamo sulla spalla sinistra ed è il titolo principale, è un dossier di Repubblica, discariche e roghi dolosi è la capitale degli ecoreati, il report di Legambiente 2023, un colpo al cuore green della città eterna, Roma prima per illeciti ambientali, Lazio quarta regione in Italia, anche il bracconaggio è una piaga, da Ostia alla Sararia il regno degli svuotacantine. E la capitale è la peggiore provincia di tutta Italia per numero di ecoreati e le discariche abusive che si incontrano camminando nei quartieri periferici, nei parcheggi, lungo i fiumi, eccetera eccetera, e sono il risultato finale di questi business illeciti. E, insomma, poi prosegue dando tutta una serie di dati, 4.323 ettari colpiti da roghi colposi o dolosi, eccetera, occupano le prime tre pagine della cronaca. Poi c'è uno specchietto, l'infinito Natale delle luminarie, per chi insomma è un appassionato di luminarie. L'economia, mercato del lavoro e gender gap, più laureate ma pochi posti, a pagina 8, e sempre sullo stesso tenore, siamo a pagina 9, Rome is more, qui assumiamo donne perché fanno squadra, pagina 8 e 9. Poi c'è lo sport, sì, e pagina 8 e 9... Sì, sì, ce la facciamo. Pagina 8, lavoro e gender gap, più laureate, ma l'occupazione è ferma al 47%. Il titolo di studio delle ragazze aumenta anche in periferia, ma il tasso non cambia da 10 anni. Riporta tutta una serie di numeri. Il 54% dei laureati della capitale è donna. Nell'81 rappresentavano solo il 36% del totale, e insomma, e poi prosegue. E sotto ancora c'è quest'altro. Parlano di questa azienda, e Venosi. Parlano di questa azienda che si chiama Venosi, quindi. Nessuna discriminazione all'incontro, il fatto che il nostro team sia tutto femminile non vuol dire che noi vogliamo escludere la categoria maschile, anzi in passato è stato con noi un ragazzo e tutt'oggi abbiamo dei fantastici collaboratori esterni, ma quando si tratta di nuove assunzioni, Venosi, 32 anni, ammette di avere una tendenza a favorire l'attitudine femminile, affinità, solidarietà sono importanti e favoriscono un ambiente di lavoro sano. Tutte possono sentirsi libere. Insomma, poi prosegue. Anni fa ha fondato Rome is More, progetto nato sui social con l'obiettivo di tradurre in modo divertente le espressioni romanesche in inglese. Vabbè, mi sembra in realtà un aspetto forse piuttosto, cioè, un progetto marketing che cerca insomma di cavalcare appunto
i discorsi sulla parità di genere, diciamo così. Va bene,
sì,
molto interessante.
E io su questo
dici che possiamo chiudere.
Sì, possiamo
chiudere. Se vuoi dilungarti ulteriormente, io ti ascolto.
Direi che
direi che possiamo chiudere questa rassegna stampa. Sono anche le 10:02, le campane hanno suonato?
Hanno suonato, la redazione è già popolata dei redattori che ci accompagneranno nello spazio comunicazioni verso le 11, credo, e quindi invitiamo tutte e tutti a rimanere collegati agli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, di continuare a seguire il palinsesto della radio. Un saluto e un abbraccio a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà e non so, buona settimana. Vuoi aggiungere, fare un saluto?
Un saluto, ciao a tutti e tutte.